Radio Emilia Romagna.
Cinema.
Il corpo nel cinema. Storie, simboli immaginari raccontati da Roy Menarini. Cari ascoltatori, diamo il via al nostro 2016 cinefilo tracciando una mappa del corpo e della sua rappresentazione nella settima arte. Possiamo indubbiamente dire che la produzione cinematografica, dalle origini a oggi, sia uno sterminato archivio iconografico del corpo, reinterpretandolo, sconvolgendolo, rivedendolo in ogni sua sfaccettatura. Un processo molto interessante questo, che ha consentito di identificare nel tempo le mutazioni storiche, culturali ed estetiche della società, coinvolgendo in ogni senso e con tutti i sensi sia i realizzatori sia gli spettatori. Sull'argomento sono stati scritti saggi, relazioni, avviati studi di ricerca multisettoriali, ma mancava un trade union che fungesse da mappa ad atlante strutturato. La lacuna è stata colmata da Roy Menarini, docente di cinema e industria culturale alla sede di Rimini dell'Università di Bologna, nonché autorevole critico e saggista, che ha curato il volume Il corpo nel cinema, di cui parliamo ora con un vero piacere insieme a lui. Parliamo di corpo e cinematografia, un binomio che potrebbe sembrare ovvio, ma che a quanto pare non lo è stato per gli studi di settore fino a questo momento. Ci parli di questo tuo percorso di ricerca?
Sì, in effetti mi sono accorto che si era parlato del rapporto con la rappresentazione del corpo in tutte gli altri mezzi espressivi, le altre arti, quindi si è stato studiato il corpo in letteratura, in fotografia, nell'arte contemporanea. Ed è curioso perché il cinema è fatto di corpi umani, nel senso è fatto di attori, è fatto di persone, è fatto di spettatori, e nessuno aveva, se non in luoghi meno noti, non nei libri, in riviste specializzate e così via, affrontato organicamente il problema di come il cinema mette in scena il corpo umano, sia nel senso di persona sia nel senso di anatomia, quindi a tutti i livelli iconografici, letterari, psicologici e così via, non lo aveva fatto nessuno e ho pensato che fosse arrivato il momento di affrontare questo problema.
Da Maciste a Charlot, da Sylvester Stallone a Woody Allen, la rappresentazione dei corpi nel cinema è anche un significativo indicatore dei gusti di un dato periodo e anche dei cambiamenti storici e sociali, no? Questo viene espresso anche chiaramente.
Sì, ecco, in fondo il corpo è anche un mezzo per guardare cos'è successo nella storia del cinema, ma soprattutto a cos'è successo nei costumi, nella cultura della nostra società. È anche un modo per ricordarci, questo lo segnalo molto nel libro, che attraverso il corpo noi capiamo che il cinema, la storia del cinema è tutto il cinema popolare, il cinema d'autore, il cinema dei generi meno riconosciuti e il cinema dei generi più noti. In buona sostanza il corpo è una sorta di cartina di tornasole che ci fa capire come il cinema e il pubblico hanno dialogato da loro per oltre 100 anni, anzi 120 anni da quest'anno. Quindi in qualche modo è un modo per parlare della società e della cultura, che era la cosa che mi interessava di più.
E secondo te la pubblicità è stata più lungimirante del cinema nel cogliere la potenza comunicativa del corpo e del suo messaggio?
Beh, diciamo che la pubblicità è riuscita ad essere più comunicativa rispetto al cinema per la brevità dei suoi messaggi e la capacità di arrivare a un pubblico enorme. Non che il cinema non sia arrivato a un pubblico enorme, perché per gran parte del Novecento è stato l'unico medium audiovisivo di riferimento, per cui era quello più importante. Però certamente la pubblicità, con le sue modalità, è riuscita a sintetizzare dei messaggi utilizzando il corpo corpo, quindi il corpo nel suo genere, inteso come gender, il corpo nella sua razza, il corpo nella sua etnia, il corpo nella sua socialità, il corpo nel suo erotismo, e lo ha fatto in tutti i modi possibili, e in questo modo ha dato dei messaggi brevi, icastici, talmente forti simbolicamente, che è più probabile per noi ricordare una famosa pubblicità su un corpo che non un grande film di cui magari abbiamo un ricordo concettuale, ma non ci accorgiamo che era tutto basato sul corpo umano, per l'appunto.
Nel tuo libro parli naturalmente dei vari generi cinematografici, dall'horror alla fantascienza, dall'animazione al paranormale, insomma, però nel libro ti addentri anche nei vari modi di produrre cinema e la loro relativa rappresentazione del corpo, quindi oltre alla fiction parli infatti di corpi sociali nel documentario e di corpi privati negli home movies. Ci fai qualche esempio rilevante?
Certo, dunque, anzitutto mi fa piacere che sottolinei questa cosa, perché da una parte io dico attenzione, perché i generi cinematografici che noi pensiamo si basino su una serie di storie archetipiche, ed è vero questo, ovviamente si basano però anche molto spesso sul corpo, quindi in qualche modo il corpo che fa ridere, che cade, risorge, si inciampa e così via del comico, o il corpo che viene aggredito nelle maniere più atroci, nell'horror e così via, sono sempre il motivo per il quale lo spettatore è ingaggiato all'interno di un dato genere, prima ancora delle storie archetipiche, dei codici narrativi o degli schemi e dei cliché che pensiamo di incontrare. Per quanto riguarda invece appunto quelli che non saprei neanche se definire come generi, ma sono appunto modalità dell'espressione cinematografica meno note, come il documentario e l'home movies, noi ci troviamo di fronte a un modo diverso di guardare al corpo. Quindi ovviamente se guardiamo per esempio certo cinema etnografico come Moi un Noir, che era uno dei grandi film di Rouge del cinema diretto, in cui si faceva vedere un corpo nero che cambiava molto in anticipo sui tempi, nella sua migrazione, che cambiava luogo, che dall'Africa si spostava in Occidente e faceva vedere tutte le difficoltà di un corpo diverso all'interno di una società che non lo capiva, capiamo come il documentario ci parla del corpo, delle sue difficoltà in senso sociopolitico. Gli home movies, che abbiamo potuto conoscere anche grazie all'associazione bolognese che li raccoglie, l'associazione home movies, sono interessantissimi sia per lo storico del cinema sia per lo storico della società, perché noi vediamo appunto le vite private di tantissime persone, gli eventi e così via, ma non è voyeuristico, è vedere appunto come eravamo, e ci accorgiamo che il nostro corpo era diverso. Attraverso gli home movies ci accorgiamo di quanto eravamo diversi anche fisicamente, questo lo sanno tutti coloro che studiano il corpo umano, sanno che non cambiano solo costumi e società, ma anche proprio la formazione del nostro corpo. Gli home movies in questo senso sono una cronaca della nostra vita.
Quindi ritorniamo appunto al cambiamento sociale, epocale, che sia antropologico che sociologico.
Esattamente, queste sono le due cose che il cinema ci riesce a raccontare. Da una parte appunto il visivo, che ci racconta, che comunque sia effetti speciali contemporanei o meno, effetti dell'epoca, comunque la storia del cinema è una fotografia del corpo, dei corpi, dei volti, dei personaggi, delle persone nel momento in cui il film è realizzato. Quindi il lato visivo è fortissimo nel cinema, e dall'altra parte, scavando in quel lato visivo e nel mio caso in particolare intorno al corpo, viene fuori tutta la storia del costume, della società e della cultura del Novecento e adesso anche dei primi anni 2000.
Quando il corpo viene elevato a divismo, non è solamente un fattore estetico che rispecchia i canoni di bellezza tradizionali, no?
Assolutamente, il divismo è una delle cose, non è un caso che abbia stimolato fin dagli anni 50 dei sociologi più che degli studiosi di cinema come Edgar Morin. Perché? Perché il cinema è stato forse l'unico mezzo del Novecento in grado di sostituire in maniera simbolica una sorta di religione laica, per la quale secondo Morin gli antichi dei si erano trasformati nei divi cinematografici dell'epoca. Oggi viviamo un momento molto più orizzontale di celebrità che nascono su vari media, di micro celebrità televisive, web e così via. Però il divismo non solo sopravvive, ma ci ricorda quell'enorme fenomeno che è stato. Ecco, il rapporto dello spettatore con il divo e ovviamente il rapporto anche con un corpo che viene idealizzato. Questo corpo può anche non essere un corpo perfetto, però viene comunque idealizzato dalla macchina cinematografica, ma soprattutto da tutto quello che le sta intorno. Attenzione, perché fin da 100 anni fa, fin dagli anni 10 e 20, i divi cinematografici sono idealizzati attraverso i media, attraverso i rotocalchi, attraverso le cronache, attraverso le cartoline, parlo dell'epoca. Oggi lo fa il web, questa cosa qui. Però fin da allora si costruisce una sorta di discorso intorno al corpo del divo, che somiglia, e lo dico in altri momenti, anche in fondo al corpo dei divi politici, dei dittatori e così via, che tende a idealizzare questa persona e quindi a idealizzare anche lo suo statuto fisico.
Quando ho letto il titolo del tuo libro Il corpo nel cinema, ho pensato anche parallelamente al corpo dello spettatore durante la fruizione, la visione del film. C'è un collegamento in questo titolo oppure è casuale il mio pensiero?
No, c'è un collegamento importante, anche perché il cinema non esiste senza gli spettatori. Lo spettatore di fronte al cinema è stata una cosa sempre un po' sfuggente, perché sono anche stati fatti degli esperimenti tanti anni fa con spettatori a cui venivano collegate delle ventose, dei sensori e così via, per capire come reagivano di fronte a un film. Poi sono stati fatti studi psicanalitici, come noi guardiamo un film, con chi ci identifichiamo e così via. Tutto questo ci ricorda che lo spettatore ha un corpo. Noi pensiamo, nel momento in cui siamo al cinema, di essere immersi nel buio, di avere gli occhi e il cervello e poco altro. In verità le cose non stanno così. Quando, appunto, questi studi ci fanno capire che quando vediamo un film di tensione sudiamo, quando vediamo un film comico si attiva, il nostro cervello si attiva, ci fa ridere, c'è l'adrenalina nel momento della paura, dell'horror e così via, c'è l'eccitazione nei momenti erotici, quindi il nostro corpo reagisce tutto intero, anche se si trova in uno stato di apparente immobilità. Quindi noi fruiamo il film con il corpo. Scarse conoscenze scientifiche generali ci fanno pensare che fruiamo un film con il cervello, ma in verità, se il cinema è così popolare, è perché noi nei film proviamo emozioni vere, cioè in qualche modo il cervello trasmette emozioni fisiche al corpo nel momento in cui vediamo i film, e quindi il corpo dello spettatore è importante non solo per capirlo, ma per sapere che è il motivo per cui si va al cinema.
Un'ultima domanda: pensi ci sia una parte, un dettaglio del corpo che abbia influenzato la cinematografia o che sia stato trattato quasi feticisticamente?
Dunque, allora, sicuramente ci sono delle parti, distinguerei in due risposte. Allora, in tutto il libro parlo di una forte presenza, anche dovuta alla grammatica cinematografica, del volto umano. Ovviamente questa è importantissima per la trasmissione delle emozioni, mentre altri generi, parlavo dei capitomboli del comico o dei corpi dissezionati dell'horror, fanno del corpo intero la loro poetica. Ci sono poi registi che hanno usato il feticismo che c'è nella vita reale e lo hanno trasformato al cinema in qualcosa che addirittura lo raddoppiava. Quindi penso all'ossessione per i piedi, per esempio, cara alla Lolita di Kubrick, che ha come prima immagine dei piedi.
E anche a Tarantino,
guarda caso, due grandissimi registi della storia del cinema ossessionati dai piedi. Quando questi piedi sono in primo piano e vengono adorati dalla macchina da presa del regista, ci troviamo di fronte a un effetto di feticismo non ovviamente patologico, un feticismo cinefilo, appassionante, ecco, non nel senso patologico del termine, ma vale anche per le mani. Per esempio, le mani sono molto fotogeniche, Pickpocket di Bresson o altri film che fanno della mano e delle mani una cosa molto bella da guardare e molto attraente, oppure anche i primissimi piani sull'occhio. Pensiamo ai bellissimi titoli di testa della donna che visse due volte di Hitchcock, che sono tutti dedicati all'occhio, ma ci sono tanti film in cui l'occhio, che pure fa parte del volto, appunto, è così importante. E ovviamente non dimentichiamo che tutto il cinema dell'Eros ha a che fare col vedo e non vedo, cioè con quanto noi possiamo vedere le parti proibite nella società del corpo sullo schermo, e quanto il cinema si incarica di mostrarci il corpo che la società decide di non guardare o di non far vedere.
Il corpo nel cinema è edito da Bruno Mondadori e si può acquistare in tutte le librerie. Buona lettura, buone visioni e a presto!